Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
Ciao Lorenzo e ciao a tutti.
Ritorna la premiata ditta Lorenzo e Lorenzo per parlare un po' uno dei nostri cavalli di battaglia, uno di quei report che noi vogliamo sempre un po' noiosi e però hanno un sacco di spunti interessanti, specialmente ci sono alcuni report particolari che sono prodotti proprio per capire un po' quali sono le abitudini di risparmio piuttosto che di consumo dalle famiglie italiane e quelli che arrivano da fonti, diciamo così, il più istituzionali possibili sono utili perché danno qualche indicazione in più rispetto magari alle notizie strillate che si leggono sui giornali. In particolare il report che abbiamo scelto oggi è chiamato Rapporto Edufin 2022. È un rapporto che è stato pubblicato dal Comitato Edufin, che è poco famoso, ma in realtà ho scoperto che ha al suo interno un po' di pezzi grossi, perlomeno a livello di Stato, a livello di, chiamiamoli così, attori istituzionali. Ci sono il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Istruzione, dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Consob, Covip. È un po', diciamo così, una sorta di comitato che racchiude tutti quelli che sono sia gli organi di vigilanza che i ministeri che dovrebbero vigilare o comunque avere il polso della situazione a livello economico di mercati, fanno delle analisi su un campione di famiglie, 5.011 famiglie in questo caso, quindi un campione abbastanza rappresentativo. Se vi ricordate, vi avevamo spiegato nell'ultimo podcast a tema report, la matematica dietro i campioni, e gli hanno chiesto un po' di tutto quando si parla di risparmio e di soldi e di investimenti. Hanno fatto domande come vi state trovando adesso con la guerra in Ucraina, siete preoccupati della situazione, come è cambiata la vostra situazione con l'inflazione, in che tipo di prodotti finanziari andate ad investire, cosa avete intenzione di fare in futuro. È un report che analizzeremo un po' durante questo podcast, abbiamo trovato degli spunti interessanti ed è una di quelle fonti che ci teniamo a farvi conoscere perché è piena di dati non filtrati da tutta quella che è la comunicazione, soprattutto social, che si vede in questi giorni. Quindi niente numeri strillati, ci sono notizie sia positive che negative, noi ve le daremo nel modo più obiettivo possibile, però non vogliamo utilizzarle per fare chissà quale terrorismo psicologico o al contrario dire l'Italia è il paese del Bengodi. È proprio un report informativo che in qualche modo può essere utile anche a voi come risparmiatori e investitori per decidere se aggiustare un po' la vostra strategia o per semplicemente rendervi conto che magari tante cose che voi un po' più evoluti date per scontati nel resto d'Italia non sono assolutamente date per scontate. Esatto. Ok, questa è un po' un'introduzione di base, entriamo subito nel vivo. Cos'è che ti è piaciuto di più, Lore, di tutto quello che abbiamo visto nel report? La cosa che ti ha colpito che non ti aspettavi?
Allora, purtroppo, e ci arriveremo tra un po', un aspetto che mi ha colpito con particolare stupore abbastanza negativo è il fatto che pochissime persone pochissime persone utilizzino gli ETF, che per chi mi segue un po' sanno bene
incredibile
lo strumento finanziario generalmente più efficiente. E appunto agganciandomi a questo, quello che succede in generale e che appunto accennavi tu è il fatto che questi report, siccome ecco, ovviamente parliamo di enti importanti che quindi hanno modo di strutturare dei campionamenti di persone interessanti e rappresentativi e quindi dare veramente uno specchio più trasversale, eterogeneo possibile dell'Italia, diciamo che almeno a me riportano quei piedi per terra nella realtà, perché per forza di cose noi abbiamo ogni giorno a che fare sia con utenti che ci seguono nei vari gruppi, canali o anche podcast stesso e che quindi comunque hanno un livello di interesse nella materia in tema di formazione, pianificazione finanziaria, sia soprattutto interagiamo con i nostri clienti che quindi hanno effettuato dei percorsi di formazione e consapevolezza, hanno raggiunto un grado di appunto consapevolezza, autonomia che è decisamente superiore alla media e quindi magari tendiamo a dare per scontate certe nozioni, certe informazioni. E poi appunto ecco quello che fa questo report e che fanno report di questo genere in generale è quello di dare una fotografia invece reale del paese, dove tante persone ancora oggi si interessano relativamente nel mondo dell'educazione, della pianificazione finanziaria, o almeno nelle intenzioni lo fanno, però poi nei riscontri pratici, quando andiamo a vedere cosa rispondono le persone alle domande dove investi o dove investiresti i tuoi soldi, oppure quali sono gli strumenti finanziari che preferisci, ecco, lì si ottiene un riscontro dove si capisce che c'è ancora del lavoro da fare, almeno nell'applicare questa consapevolezza.
Assolutamente.
Tanti ci sono, ma vedremo tutto.
Sugli ETF, tra l'altro, non mi ricordo se abbiamo fatto un podcast dedicato, sicuramente abbiamo degli articoli sul blog e video che spiegano un po' meglio cosa sono questi strumenti, ma quello che mi ha stupito è che in valore percentuale fossero considerati come una possibilità di investimento meno probabile addirittura anche delle criptovalute. E ho controllato, questa analisi, questo report è stato fatto nel 2022, quando quindi la bolla cripto era già un po' scoppiata, magari vabbè non è stata fatta l'altro ieri, quindi non erano meno 60 ma erano meno 30, però hanno un certo tipo di oscillazioni importanti, e vedere che era dati alla mano era praticamente il doppio. In percentuale, quanti hanno in portafoglio gli ETF adesso era un 3%, quanti hanno le cripto è un 5%, incredibile. Vabbè, il doppio ovviamente 6. Le spiegazioni possibili sul lato cripto, quelle che mi auguro, perlomeno a livello personale, che sia uno che boh, si è comprato una frazione di Satoshi, una frazione di frazione di frazione di Bitcoin, perché l'ha sentito dire una volta, ma l'ha utilizzato un po' a mo' di biglietto della lotteria, che ci ha messo boh, 10 euro per vedere come va. Sull'ETF un po' più complesso, le banche non ne parlano spesso, bisogna comprarselo da solo su un certo tipo di piattaforme, quindi magari c'è forse un pochino più di barriere all'ingresso da questo punto di vista, ma se questa mia supposizione dovesse essere sbagliata, è un quadro boh, abbastanza preoccupante, perché gli ETF, che effettivamente sono lo strumento finanziario più efficiente a disposizione dei risparmiatori, in Italia sono ancora veramente sottoutilizzati.
Esatto.
Poi per carità, forse visto il periodo anche i fondi comuni di investimento stanno un po' soffrendo. Infatti sempre secondo una di queste domande, quali tra questi strumenti finanziari possiedi e prenderesti in considerazione per il futuro, i fondi di investimento oggi occupano un 17,6% e per il futuro la percentuale scende all'11%. Però cosa potrebbe essere la ragione di tutto questo? Molto semplicemente c'è stata una discesa, tante persone che comprano i fondi più che fare un lavoro di ricerca, magari gli è stato venduto dalla banca e quindi vedono un anno come il 2022 non particolarmente positivo, decidono di rimanerne fuori o di non aggiungere ulteriormente. Quindi questa potrebbe essere una ragione, ma sono comunque numeri tripli, praticamente, anzi quadrupli rispetto agli ETF visti prima, 12 contro 3.
Esatto, sì, diciamo che un aspetto che emerge particolarmente è che nella scelta dei prodotti finanziari ancora è molto evidente per la maggior parte delle persone che non sia una decisione spesso autonoma, cioè parto dalle mie esigenze ed obiettivi e poi cerco i prodotti finanziari più efficienti, ma evidentemente ancora succede spesso il contrario, cioè che vengono proposti prodotti di investimento dai fondi a gestione attiva, ma soprattutto anche polizze vita con finalità di investimento, anche ecco, piani di previdenza complementare e così via, che appunto sono i prodotti generalmente su cui le banche, insomma gli intermediari, i collocatori sono maggiormente remunerati e quindi quelli che vengono proposti più spesso rispetto agli ETF che non vengono proposti mai. E se questa distribuzione delle proposte poi si rispecchia effettivamente anche in una distribuzione negli strumenti utilizzati dagli investitori, allora è evidente che ecco, c'è una insomma, correlazione abbastanza chiara. Non è una certezza, ma è un'ipotesi piuttosto fondata, che quindi sia più facile magari farsi proporre un prodotto finanziario, comunque accettare la proposta di un certo prodotto finanziario rispetto a fare il lavoro inverso. Quindi magari sta crescendo, e lo vediamo anche dai dati che tra poco commenteremo, la consapevolezza finanziaria, però manca proprio quella consapevolezza di poter prendere maggiormente le redini della propria pianificazione finanziaria, che non significa un fai da te assoluto, ma significa non farsi vendere, ma diventare, ecco, insomma, acquirenti dei prodotti più efficienti. Questo probabilmente è il riscontro su cui si evidenzia più carenza degli italiani in materia di investimenti.
Assolutamente sì, e questo secondo me già si vede da un qualcosa che hai citato tu, cioè gli strumenti per la previdenza complementare, i fondi pensione, per dirle in modo chiaro, che sono comunque molto molto conosciuti dagli italiani. Perché? Perché c'è l'incentivo a far sì che questi fondi vengano conosciuti, ma al tempo stesso quasi non si sa bene perché si vada ad investire in questo tipo di fondi. Ad esempio c'è un tipo di rischio di cui noi abbiamo parlato sicuramente i nostri clienti in planning, piuttosto che comunque dei nostri prodotti, ma credo che abbiamo dedicato anche qualche podcast a riguardo, purtroppo ne abbiamo fatti un po', non ricordo esattamente quale, ma è un rischio che si chiama rischio longevità. È il rischio fondamentalmente di sopravvivere ai propri risparmi. Per tanti italiani oggi questo rischio sembra molto lontano per due ragioni: o sono giovani, quindi vabbè ci sono ancora 30 anni prima che si arrivi alla pensione, o sono già pensionati con una pensione che va a coprire le loro spese e addirittura riescono a risparmiare qualcosa. Quindi in questa situazione un concetto come il rischio longevità, sopravvivere ai propri risparmi, quasi non ha senso, perché tanto se spendo di meno di quello che mi entra di pensione, come faccio a sopravvivere ai miei risparmi? È impossibile, e giustamente è un ragionamento che è corretto. Il problema è che però in futuro, come abbiamo visto più e più volte, le pensioni probabilmente saranno più basse rispetto a quelle erogate oggi, e il rischio che se non si è investito correttamente i risparmi ad un certo punto vengano intaccati e non bastino più è molto reale. Da qui appunto il rischio longevità, che però è conosciuto dal 60% degli italiani. Sì, danno un'occhiata, oddio, sono anche tanti secondo me, è quasi una mezza notizia positiva, chiamiamola così, è comunque più della metà, ma sono comunque di meno rispetto a quelli che conoscono l'esistenza del fondo pensione, che sono un 80%. Ed è interessante perché una delle ragioni di esistere del fondo pensione è proprio questa, evitare il rischio longevità. Perché, di nuovo, ci sono dei modi di distribuzione del capitale investito nel fondo pensione diversi, può ritirarlo tutto prima con una procedura chiamata RITA, oppure può venire erogata una rendita dopo, metà rendita, metà. Però vabbè, non vogliamo entrare nel tecnico. Il punto è però che per come è pensato un fondo pensione è proprio stato architettato per evitare il rischio longevità, sopravvivere ai risparmi, come attraverso delle rendite erogate periodicamente. Questa è un po' l'idea che ha il legislatore per ora, poi vabbè, magari in futuro cambierà, o comunque ci sono modi di ritirare tutto il capitale, però è incredibile come ci sia sempre questo sfasamento tra il perché si investe e il cosa si investe, dove il perché è sempre la ragione un po' più oscura.
Esatto, sì, diciamo che da questi report si riscontra un atteggiamento estremamente prodotto centrico, in generale incentrato sì sul prodotto ma anche proprio sulla soluzione in sé, e infatti questo si vede anche dal quanto sia delle volte disallineata, diciamo, la percezione delle priorità che può avere un investitore, un risparmiatore. Prendiamo ad esempio il caso dei fondi pensione e in generale della previdenza complementare, che è uno degli aspetti su cui c'è maggiore consapevolezza a livello formativo, perché come dici tu sono in genere prodotti su cui c'è un forte incentivo alla collocazione, alla vendita, quindi sono prodotti di cui si tende a parlare molto spesso, ed è effettivamente uno degli argomenti che viene fuori più spesso nelle discussioni finanziarie. Lo vediamo sia nel gruppo Wikileaks ma personalmente anche facendo conversazioni a tema finanziario, magari parlando di investimenti a lungo termine, pensione, anche con, insomma, anche con altre persone nei discorsi comuni. È uno degli aspetti che emerge più spesso quando trovi comunque una persona che si è iniziata ad interessare alla propria pianificazione finanziaria e agli investimenti. Ora, non fraintendetemi, ovviamente è un aspetto da prendere in considerazione, è un aspetto importante, in particolare per chi è abbastanza prossimo alla pensione, quindi non ha tantissimi anni mancanti alla pensione, quindi valutare, ecco, quanto effettivamente ha versato in un fondo pensione, se l'asset allocation all'interno del fondo pensione è quella adeguata, quale sarà una stima, insomma, del contributo che darà alla previdenza complessiva. Ovviamente, ecco, sono discorsi importanti, però più si è giovani e più questa parte, pur importante, diventa marginale, perché a parte alcune opzioni di riscatto anticipato per una certa parte di percentuale e a determinate condizioni, in generale i fondi pensione saranno riscattabili solamente al raggiungimento dell'età pensionabile, che come ben sappiamo è in crescita, e per una persona della mia età potenzialmente potrebbe essere fra 40-45 anni. Quindi questo aspetto e la scarsa flessibilità che ne consegue fa sì che anche preoccuparsi degli investimenti a lungo termine in parte può essere un preoccuparsi di scegliere il fondo pensione giusto, ad esempio optare per un fondo aperto oppure per un fondo negoziale se si ha a disposizione, però in larga parte dovrà essere tramite una pianificazione autonoma di portafogli costruiti indipendentemente. Eppure, nonostante in parte le persone individuino il rischio longevità e siano molto consapevoli dell'esistenza, della realtà dei fondi pensione, poi manca quel salto in più che faccia rendere conto come i fondi pensione siano solo una parte della pianificazione complessiva. E quindi in sostanza si ripete il discorso che facevamo all'inizio, cioè c'è un disallineamento delle priorità e degli obiettivi di un investitore che ha una consapevolezza di base, però è molto vincolato a ciò che gli viene proposto, e quindi magari manca, ecco, quello scalino per farsi una domanda in più e quindi scoprire che sì, quello che sa magari è interessante e utile, però è solo una parte dell'universo della pianificazione finanziaria complessiva.
Assolutamente sì, da questo punto di vista sono d'accordo, quindi alla Charlie Munger, nient'altro da aggiungere su questo. Volevo passare, guardando un po' il report, alla notizia che mi aveva sorpreso di più personalmente. Era una delle due, la prima l'hai già citata tu, quella degli ETF. La seconda, e questa l'ho trovata veramente incredibile, è che a livello di conoscenze finanziarie effettive c'è una percentuale abbastanza bassa di persone che hanno un elevato grado di conoscenza finanziaria, quindi un 44%, ma tra i più giovani questa conoscenza è ancora più bassa e si arriva al 30%. Questo dato era un po' in controtendenza con quello che ho sempre pensato, perché mi dicevo, beh, è vero che magari una volta ci si investiva, diciamo, affidandosi al promotore, però vabbè, non c'erano altre soluzioni, non c'erano a disposizione risorse più o meno gratuite su internet su cui imparare, però adesso un giovane che una persona sveglia può avere accesso a internet, trova noi, ad esempio, e comincia già a farsi una cultura di base. Invece non è assolutamente così, questo è un dato che mi ha lasciato abbastanza sorpreso. Volendolo vedere con il senno di poi lo posso giustificare dicendo, beh, dando un'occhiata agli stipendi in Italia, i giovani guadagnano pochissimo, chiaro che non stiano a diventare matti sulla differenza tra interesse semplice e interesse composto, quando tanto hanno 1.000 euro sul conto corrente e giustamente vanno a preoccuparsi di aumentare il loro capitale umano, oppure boh, se li spendono tutti i viaggi, dipende un po' dal giovane. Però nel senso ci sono altri interessi, mentre invece chi comincia già ad avere un certo tipo di somme investite, è vero che magari molto spesso è partito con una delega più o meno cieca, ma a un certo punto può succedere qualcosa che gli fa venire voglia di capirne di più di quello che sta succedendo e quindi scopre un po' tutte le varie nozioni di interesse semplice, interesse composto e così via. Ciò nonostante, non lo so, personalmente considerando un po' tutto quello che è il mondo dell'educazione finanziaria, sarebbe più interessante o sarebbe auspicabile, ecco, mettiamola così, che i giovani, perlomeno sulle domande di base, che tra l'altro sono concetti di matematica che si imparano alle medie tante volte, quindi che i più giovani fossero più alfabetizzati, perché se una volta magari ci si poteva quasi permettere di non essere alfabetizzati, in qualche modo ce la si cavava, come abbiamo un po' spiegato nell'ultimo podcast che abbiamo registrato sull'investire in Italia negli anni 80, oggi questo tipo di scelta costa molto di più.
Esatto, sì. Diciamo, guarda, anche a me personalmente ha sorpreso molto la prima volta appunto che ho letto il report e riscontrare questi dati, perché anch'io personalmente ero un pochino più ottimista, insomma, sui dati relativi ai giovani. Diciamo che, ecco, facendo un'analisi retrospettiva, alcuni potenziali fattori mi vengono in mente come ipotesi. Poi non so in quale misura contribuiscono, ma sicuramente, in primis, l'assenza totale di percorsi, di percorsi di educazione e formazione finanziaria all'interno delle scuole. Non so, ecco, se sia cambiato qualcosa di recente, però non ho sentito proposte particolarmente concrete a riguardo. In generale, comunque, la formazione su questo ambito in scuola è quasi totalmente assente. Congiunta
alla spoiler alert un attimo, c'è anche una delle domande che viene fatta in questo report verso la fine è desidereresti avere più educazione finanziaria a scuola piuttosto che sul luogo di lavoro? E le percentuali sono veramente, veramente alte. Sto andando a cercarli adesso in scaletta.
Fossero qualcosa come l'80 o il 90%.
Sì, ed erano comunque in crescita. Niente, non le trovo. Adesso vado un attimo a ricercarle sul report ufficiale. Ok, favorevole introdurre l'educazione finanziaria nelle scuole. Questa indagine è partita nel 2020 ed è andata avanti per i 3 anni successivi cercando di intervistare sempre anche le stesse persone, quindi un altro aspetto interessante. Vabbè, parentesi, ed è passata dall'86,5 all'89,1. Sul posto di lavoro, che è un altro di quei posti dove magari ci si aspetta che non, la gente non abbia tutta questa gran voglia di sentire educazione finanziaria mentre deve lavorare, anche lì è passata dal 76,5 al 79,5. Sono cifre molto molto grandi, quindi c'è sicuramente una forte domanda. Il dubbio che mi viene sempre in questo caso è se perlomeno a livello scolastico non si rischia un po' di cadere nel tipo di paradosso, tra virgolette, in cui ci troviamo anche oggi con materie molto insegnate a scuola come l'italiano e la matematica, che sono le materie super studiate, però poi purtroppo per qualche ragione non vengono applicate come si deve nella vita quotidiana. Quindi è un po' secondo me uno dei limiti intrinsechi dell'educazione, che molto spesso o ce la si dimentica o se non si, diciamo così, acquisisce quando si è molto vicini ad un momento del bisogno, si rischia di non applicarla, dimenticarsela o quant'altro, però probabilmente se ci fosse perlomeno un minimo di educazione finanziaria in più a scuola i numeri sarebbero leggermente migliori, non so se sarebbero proprio in grado di cambiare completamente la situazione, anche perché con gli investimenti c'è un forte aspetto emozionale, ma sicuramente c'è un miglioramento. Però ecco, ci tenevo a dire, non penso che sia la soluzione al problema della bassa educazione finanziaria dei giovani, questa sia la soluzione unica.
Diciamo che da sola non fa miracoli, ma probabilmente sarebbe un tassello quantomeno per indirizzare le persone interessate a preoccuparsi di questi temi. Poi ecco, è normale che della totalità delle persone ci sarà una piccola percentuale che autonomamente va a farsi delle domande in più ad approfondire, però ecco, sicuramente sarebbe un ambiente in più, quello scolastico, in cui iniziare a introdurre i temi. E con questo mi collego anche al secondo punto che potenzialmente spiega la mancanza di consapevolezza fra i giovani, ossia il fatto che anche all'interno del proprio nucleo sociale, in particolare del proprio nucleo familiare, si tenda a parlare poco di soldi con i figli più piccoli o anche più grandi. In generale, anche qui riprendo un dato dal report, alla domanda:
quale di queste cose ti capita di fare,
con i tuoi figli? Parlare di soldi e di risparmio, più o meno il trend è quasi sempre costante, comunque la risposta sta tra il 45% e il 46%, quindi meno della metà dei genitori parla con i figli di soldi e risparmio. Poi coinvolgerli in alcune decisioni economiche della famiglia, stiamo sotto il 40%, e altri aspetti, vabbè, fornire loro una paghetta settimanale o mensile, qui potremmo discutere.
Ma stanno diminuendo le paghette, un chiaro segnale di recessione.
Esatto, e parlare con loro di notizie economiche attualità, qui siamo sotto al 30%, anche sotto il 25%, però qui già andiamo su argomenti magari ecco più di nicchie specifiche, e non è strettamente necessario che si discuta in famiglia di ciò, però sicuramente parlare di soldi e risparmio e anche rendere i figli, specie se non sono proprio piccolissimi, consapevoli delle valutazioni finanziarie economiche della propria famiglia, per me è un aspetto fondamentale. E il fatto è che se non c'è questo input in partenza, e quindi in casa in più della metà dei casi non si parla di finanza, in generale di risparmio e di soldi, è normale che poi le persone si trovino poco predisposte ad occuparsi di questo, e magari al primo stipendio ricevuto, alle prime necessità di indipendenza economica, siano tendenzialmente spaesate, e quindi ecco, optino per soluzioni di risparmio e investimento che poi non sono ottimali. Mettile insieme alla situazione che citavi tu poco fa, ossia il fatto che tendenzialmente purtroppo il mercato del lavoro per i giovani in Italia è abbastanza statico e le remunerazioni sono quelle che sono, diventa ecco difficile avere una padronanza completa della situazione finanziaria, e ecco, può succedere quello che vedevamo all'inizio, cioè magari un'allocazione assolutamente discutibile dei risparmi, degli investimenti, e magari una sovraesposizione a temi come criptovaluta o quant'altro, che vanno benissimo se sono un interesse peculiare di qualcuno, magari per una piccola parte del capitale speculativo, ma capita spesso che magari ecco tanti giovani associano ad investimento il mondo delle criptovalute come proprio primo impatto, e lì allora ecco, è chiaro che ci sia una mancanza a livello di formazione e consapevolezza di base. E purtroppo una certa parte di proposte finanziarie tra mille virgolette sa molto bene questo, infatti sono molto spesso ecco sponsorizzate, percorsi targetizzati a giovani e giovanissimi, che fanno molto leva sulla potenzialità ecco di guadagni veloci e quant'altro, e cavalcando l'onda dell'euforia del 2020-2021 in cui è salito tutto all'impazzata, in particolare alcune cripto diciamo discutibili e dal valore intrinseco rivedibile avevano fatto performance notevolissime, e quindi ecco quel gancio misto ad una scarsa situazione finanziaria di partenza, una scarsa consapevolezza finanziaria di partenza, fanno sì che la formazione e l'interesse sia indirizzato in direzioni completamente distorte rispetto a quelle migliori, e questo magari può spiegare perché i più giovani rispetto agli adulti mediamente vivano in una consapevolezza minore. Ovviamente ci sono tantissime eccezioni, però il valore dei report statistici è proprio questo, cioè far vedere qual è il quadro globale complessivo, e purtroppo non depone molto a favore dei giovani in questo caso.
Assolutamente, più come dicevi tu, anche il fatto di avere uno stipendio basso rende automaticamente più sensibili al voler fare il colpo grosso, perché quando dici se devo fare un lavoro di merda mi pagano 1.100 euro al mese, se però riesco a portarmi a casa 100.000, 200.000, 1.000.000 con l'investimento sicuro nell'allevamento di lumache, delle volte si è così disperati o annebbiati dalla sfiducia e dal senso di non poter trovare nulla di meglio, che si sospende la propria incredulità. C'è un detto in inglese che tradotto suona così: allora si decide di credere a qualsiasi cosa perché può essere la soluzione con la S maiuscola al problema che non si riesce a risolvere, in questo caso sono i soldi. Quindi boh, forse anche un po' questa la dinamica che da certi punti di vista può accecare a alcuni giovani, mi auguro non tutti, perché non so, anche qui forse un po' di esperienza personale, quelli con cui ho parlato forse sono stato fortunato, mi sono sembrati tutti molto più consapevoli invece di questo tipo di situazioni. Magari anche qui è uno di quei meccanismi di autoselezione dove i giovani con cui parlo hanno un certo tipo di modo di pensare, però vabbè. Peccato che a livello, diciamo così, generale pare che questa proporzione no, non sia soddisfatta. Ok, vediamo un po' per il resto. Di nuovo per la Serie A, lo sapevamo già, però questo report è un'ulteriore conferma. Gli italiani si confermano essere un ottimo popolo di risparmiatori da questo punto di vista. In che senso? Stiamo sempre un po' faticando per gestire il periodo specialmente delicato con inflazione, costi che aumentano un po' dappertutto. Però quando è stato chiesto a questo campione di persone, ok, quali di questi comportamenti sono stati adottati nella tua famiglia per gestire un po' questo momento con un aumento dei prezzi continuato, le risposte che sono in testa sono quelle più sane, chiamiamole così, cioè sono le prime cose che dovrebbe fare chiunque vuole rimettere una situazione finanziaria a livello di spese sotto controllo dopo che per mesi sono stati spesi, espansi soldi un po' ovunque. Espansi, vabbè, non si può dire, però mi piaceva come parola, quindi perdonatemi la licenza poetica. Cosa hanno fatto quindi gli italiani? Hanno ridotto i consumi dei beni che considerano superflui, e questa è la prima regola in assoluto quando si parla di budgeting e di risparmio. Individuare cosa vi dà gioia, cosa vi rende persone migliori, cosa è indispensabile, perché se non l'avete, no, se non pagate l'affitto, la rata del mutuo, vi sbattono fuori di casa. Una volta identificato questo nucleo di spese, tutto il resto potenzialmente può essere tagliato. Quindi la risposta più gettonata, con oltre il 54% delle preferenze, è stata tagliare le spese superflue. Quindi ottimo. Quello che è stato fatto poi, alcuni hanno deciso o di mantenere lo stesso livello di spese ma di abbassare un po' la qualità di alcuni prodotti, quindi andando a discount piuttosto che da altre parti, oppure ancora hanno deciso di modificare le proprie abitudini di risparmio. Quindi può piacere o non piacere, però queste sono le tre, diciamo così, vie principali quando qualcuno vuole mettere sotto controllo la sua situazione finanziaria. Altre situazioni molto più emergenziali, come ad esempio il rinvio dei pagamenti delle rate, piuttosto che andare ad erodere i risparmi, chiedere aiuto a qualcuno, sono arrivate a malapena al 10%, quindi è un segnale che in qualche modo, nonostante la situazione italiana non sia eccezionale dal lato redditi, l'abbiamo detto più volte, in qualche modo la maggioranza delle persone riesce comunque a gestire anche una situazione sfidante come quella di questo tipo con i comportamenti corretti e non andando a ficcarsi in casini ancora più grossi, se non per una, diciamo così, minoranza molto delimitata.
Esatto, sì, diciamo che ecco delle panoramiche che abbiamo sempre letto e commentato riguardo i risparmiatori italiani, questa è sempre una nota di merito che abbiamo dato anche facendo il confronto magari con altre culture come quella statunitense su tutte, ossia non un'eccessiva predisposizione al consumo oltre le proprie possibilità e l'indebitamento per beni di consumo e quant'altro, ovviamente in piccola parte c'è anche quello, ma dal punto di vista di essere comunque dei risparmiatori e gestori oculati, obiettivamente gli italiani se la sono cavata bene, quindi anche questo periodo pandemico, poi post-pandemico, ha comportato delle difficoltà in più, perché anche qui vediamo molte persone in più avrebbero avuto difficoltà in breve termine a reperire un capitale d'emergenza o altro, però comunque sia
il 25% di persone avrebbero difficoltà a gestire un'emergenza di 2000 euro. Sono numeri che fanno paura, però oggettivamente quando si prendono certe statistiche si possono girare. Il 75% ce la farebbe, che è comunque una maggioranza abbastanza schiacciante. Poi è chiaro che il 25% di 60 milioni, stiamo ancora parlando di tantissime persone, 15, poi un pochino di meno per se meno 60 milioni prossimi a lì. Però ecco, comunque il problema quando si fanno questo tipo di ragionamenti con le percentuali, che appena si traslano in numeri assoluti, anche un paio di punti percentuale sono milioni di persone. Però è sempre importante cercare di avere un occhio su quello che succede alla maggioranza, perché almeno a livello economico sono un po' le cose più indicative, che permettono di capire lo stato di salute di una nazione, di un'economia, ecco, potremmo dire così.
Esatto, sì, e poi anche nel riscontro che commentavi tu prima, comunque sia la maggior parte delle persone è stata in grado, sarebbe in grado di far fronte a queste nuove, ecco, emergenze, magari aumento delle spese come quelle legate all'inflazione recente, un aumento dei costi in bolletta, autonomamente, ecco, senza dover ricorrere a prestiti esterni o altro, comunque sia è un indice per la maggior parte delle persone di solidità abbastanza buono. Il problema però è paradossalmente in Italia proprio quando i soldi ci sono, cioè un'altra cosa che mi ha colpito e inquietato un po' del report è il fatto che una grande percentuale degli italiani non sa che cosa fare con i propri soldi, diciamo, al di là delle spese di base, della sussistenza, di una parte di risparmio, col capitale poi risparmiato effettivamente molto spesso non si sa cosa fare, e anche qui ritrovo.
Allora, io prima lo posso dare se qualcuno ha dubbi, quindi scriveteci staff@lxinvest.com.
Esatto, in questo periodo di oscillazioni dei mercati finanziari, ok, vabbè, la domanda è magari un po' anche tendenziosa, perché dice: in questo periodo di oscillazioni dei mercati finanziari ti sei orientato a tenere i tuoi risparmi sul conto corrente, il 45% delle persone, non saprei il 37%, e investirli in azioni, obbligazioni e altri strumenti solo il 17%. Quindi c'è un 80% di italiani che terrebbe o i soldi fermi sul conto o addirittura un 40% di questi non saprebbe cosa farci. E quindi ecco, è ovvio che, dicevo, la domanda magari un po' tendenziosa perché osserva in questo periodo di oscillazioni nei mercati finanziari, ma essendo che i mercati finanziari per loro natura oscillano sempre, purtroppo ecco, investire in un momento in cui i mercati finanziari non oscillano ad oggi ancora non penso sia riuscito qualcuno. Quindi ecco, poi ovviamente l'ultimo periodo magari ha portato delle incertezze in più, coinvolgimenti particolari, ecco, dai risvolti e le conseguenze del conflitto russo-ucraino, eccetera. Ma in ogni caso, ecco, non so quanto queste percentuali cambierebbero anche in un periodo tranquillo, posto che si riesca effettivamente ad individuare un periodo totalmente tranquillo a livello sociopolitico internazionale. Beh,
se ci pensi, allora è una sorta di reazione ancestrale. In inglese c'è questo detto che quando ti trovi in una situazione di pericolo puoi fare fight, combattere, o flight, scappare / volare via. In realtà però c'è una terza F che non ci sta in questo detto, però in inglese ci sta bene, è freeze. Stai fermo, un po' come il consiglio che si dà è: quando c'è l'orso fingiti morto, che l'orso ti pensa morto e quindi se ne va per la sua strada. Ho un po' l'impressione, di nuovo, poi forse i dati non mi daranno ragione nei prossimi anni, che in questo periodo dove l'incertezza è così grossa e dove quelli che erano certi assiomi o verità considerate più o meno conosciuti nel mondo degli investimenti sono un po', diciamo così, in fase di sospensione. Per esempio il classico detto: le azioni salgono sempre, le azioni aiutano a proteggerti dall'inflazione, che sono cose tutte vere, tra l'altro, è che bisogna tenere un orizzonte temporale un po' più largo di 6 mesi o un anno. Chi non ha fatto questa specifica, chi non ha spiegato questa cosa, si trova molto spesso dai clienti, come promotore, consulente finanziario più o meno indipendente, che gli dicono: ma come? Tu mi hai fatto vedere tutti questi grafici con interesse composto che salivano, mi hai detto che le azioni erano uno strumento migliore per proteggersi dall'inflazione, e al lato pratico adesso c'è l'inflazione, io sto pure perdendo soldi sui mercati azionari, cosa mi hai raccontato? E quando c'è questo tipo di dinamica si ha un po' paura di fare la cosa sbagliata e quindi ci si ferma, si va letteralmente in freeze, non ci si muove più. Perché adesso è vero che c'è l'inflazione che da un certo punto di vista si mangia i risparmi, quindi uno dice: se lasci i soldi fermi sul conto corrente, poi effettivamente ci compro meno cose. Ma c'è anche la forza contraria dei mercati un po' in discesa che fa dire: vabbè, un po' li metto sui mercati e non solo c'è l'inflazione, ma scendono pure. Allora cosa faccio? E lì parte un po' questo meccanismo di panico. Come può essere risolto? L'abbiamo detto 1000 volte, con la giusta strategia di investimento. Chiunque nostro cliente Planix, piuttosto che noi stessi e le altre persone comunque hanno una strategia più o meno chiara, adesso stanno andando avanti con i loro acquisti mensili o con i loro acquisti programmati, stanno investendo per il loro futuro, senza stare troppo a preoccuparsi di come si risolverà la situazione tra Russia e Ucraina, la Cina attaccherà Taiwan. Al di là delle situazioni geopolitiche piuttosto che economiche, in tanti parlano di una recessione che ormai si aspettano tutti, magari arriverà, magari non arriverà, molto probabile che arrivi, però da un certo punto di vista non ci aiuta come investitore indovinare quando esattamente partirà, quando esattamente finirà, perché è pieno di esempi in cui il mercato azionario sconta una recessione prima che arrivi e poi sconta una ripartenza prima che ci sia. c'era un bel post che aveva fatto Luca un mese addirittura anni fa sul nostro gruppo Wikileaks Finanza Personale e Investimenti, in cui faceva vedere alcuni dei titoli di giornali in America nel giorno in cui è ufficialmente finito il mercato ribassista nel 2009. Quindi si leggeva: tale compagnia aerea ha licenziato 1 milione di persone e la disoccupazione è ai massimi, le persone sono in giro per strada a rovistare nei cassetti della spazzatura. Da quel momento però in qualche modo i mercati avevano, diciamo così, fatto pulizia di tutti i pessimisti. A un certo punto non c'era più nessuno disposto a vendere, sono ripartiti e con quelli piano piano è ripartita anche l'economia, ma non c'è mai una correlazione perfetta in termini temporali tra quando finisce una crisi e quando ripartono i mercati. In genere i mercati tendono un po' ad anticipare ed è una di quelle ragioni per cui sempre responsabilmente, sempre con un piano di investimento davanti, diciamo che questi momenti, da certi punti di vista, possono rappresentare così momenti migliori per investire. Sono quelli in cui c'è un po' più paura, c'è più incertezza, ma nel lungo periodo, se le cose sono fatte bene, dovrebbero esserci buoni risultati.
Esatto, sì, però diciamo che il presupposto è quello di essersi preparati in precedenza a queste situazioni e purtroppo l'aspetto, diciamo, preventivo e di preoccupazione negli italiani non è proprio quello su cui si muovono meglio, anche perché l'impressione che mi ha dato questo report, così come altri, è che il livello di consapevolezza sui singoli temi non sia effettivamente pessimo, perché molte persone, ecco, sono a conoscenza di determinati strumenti finanziari, magari, okay, pongono più attenzione su altri che non sono più importanti, ecco, come previdenza complementare, fondi pensione, eccetera, però comunque la consapevolezza c'è, cioè consapevoli anche magari, ecco, dell'esistenza e dell'impatto che ha l'inflazione nella loro vita, nelle loro spese, consapevoli dell'importanza del risparmio che magari riescono a mettere in pratica. Quello che magari spesso manca, e ecco qui è difficile individuare una causa unica di ciò, però è una visione d'insieme che riesca a far mettere insieme fra loro questi aspetti e poi delineare una strategia d'azione che porti effettivamente a coprirsi sia per il breve termine, quindi ecco necessità di breve come reperire soldi per un'emergenza o altro, ma anche avere fiducia per il futuro in modo tale da riuscire ad investire con consapevolezza. Ecco, questo purtroppo manca in larga parte, perché un periodo di maggiore incertezza come questo fa vacillare abbastanza le prospettive sul futuro, e questo secondo me è un altro di quegli aspetti che danneggia in maniera particolare i più giovani, perché da quello che vedo intorno a me penso siano la categoria più condizionata da una mancanza di fiducia nel futuro, che non vuol dire pensare che domani nel mondo andrà tutto bene, ma ecco, senza un razionale ottimismo nel lungo termine è difficilissimo, se non quasi impossibile, essere dei buoni investitori. Ecco.
Assolutamente, forse in Italia questo viene un po' più difficile, perché quello che sta succedendo a quanto pare è che il reddito in Italia sta diminuendo, il reddito era già basso a livello familiare, però comunque anche prima che arrivi questa famosa recessione il livello si trova a essere già un po' basso, perché per carità rispetto al 2020 i risultati sono migliorati, c'erano un 47% di famiglie che avevano visto una diminuzione del loro reddito, però questi numeri erano poi migliorati in maniera significativa nel 2021, il 33,7%, quindi c'è stata una bella inversione del trend, una volta tanto una bella notizia, ma nel 2022 il trend è ritornato negativo e adesso siamo al 36,4%, con gli stessi esperti che dicono che questa situazione potrebbe essere preoccupante perché siamo di fronte a un fenomeno cronico. Cosa vuol dire? Che per come sembra essere la situazione, una famiglia su tre si troverà nei prossimi anni in Italia a combattere con un reddito stagnante o addirittura in diminuzione rispetto a quello che prende adesso. E nel caso delle famiglie dei giovani, che non sono già quelle che navigano nell'oro di loro, potrebbe essere una situazione che un'ulteriore spinta che rende in questa situazione ancora più difficile, ecco, possiamo dire così.
Esatto.
Quindi anche investire è difficile in questi casi, quindi quello lo capisco.
Esatto, ma diciamo anche che magari non necessariamente, poi ovviamente ecco, ognuno che ci ascolta è nel suo particolare contesto finanziario, iniziare ad investire non è il primo passo per la propria pianificazione finanziaria, perché ecco, concentrarsi sul proprio reddito e quindi su una prima capacità di risparmio e una prima allocazione delle risorse che già si hanno, è già un ottimo punto di partenza. Avevamo fatto un podcast, credo adesso alcuni mesi fa, in cui appunto parlavamo dell'importanza del capitale umano e davamo alcuni consigli su come svilupparlo. E in generale un aspetto, secondo me, sottovalutato dell'educazione, della pianificazione finanziaria, che dovrebbe toccare in modo particolare più giovani, è che comunque una maggiore consapevolezza finanziaria di base, anche prima di iniziare ad investire, comunque può aiutare a muoversi meglio anche in questi aspetti, ecco, nel mondo dello sviluppo del capitale umano e più in generale nell'inserirsi nel mercato del lavoro, perché sgombera il campo dalla confusione e l'ambiguità che si crea, perché purtroppo mi capita sempre più spesso di vedere offerte, proposte, iniziative che giocano proprio su questa mancanza di consapevolezza dei giovani, su questo limbo un po' ambiguo, proponendo attività che stanno a metà tra attività di lavoro e attività di investimento, ecco, quindi se vengono spesso magari proposti come investimenti, attività che in realtà richiedono tempo, competenze, inserirsi in un mercato competitivo e così via, quindi non c'è niente di male nel proporle, ma vanno proposte per quello che sono, sia per attività che richiedono lo sviluppo di una determinata competenza e saranno poi in grado di generare reddito. Sembra una differenza banale, ma secondo me la mancanza di consapevolezza finanziaria e l'ambiguità che questa genera tende poi, ecco, a far magari perdere tempo dietro occasioni non veramente degne di valore di tempo per un giovane molto spesso, e quindi magari lasciarlo in una situazione economica un po' stagnante perché non si è chiara la differenza di ciò che si può ottenere dal lavoro e ciò che si può ottenere invece dall'investimento. Quindi riuscire a distinguere bene questi due aspetti, secondo me, sarebbe già un passo molto molto importante per ottenere una prima consapevolezza di base, quindi poi essere in grado davvero di concentrarsi da una parte sullo sviluppo di competenze richieste dal mercato del lavoro, e quindi una vera e solida capacità di generare reddito, e poi solo in un secondo momento iniziare ad investire, che ricordiamolo è uno dei tasselli di una buona pianificazione finanziaria e non il primo.
Assolutamente, quando poi si parla di, diciamo così, maggiore consapevolezza finanziaria, questo è un qualcosa che potrebbe essere utile sia ai più giovani che ai meno giovani a quanto pare. Una dei più grandi misteri in termini di concetti finanziari, ecco, forse un'altra cosa che mi ha sorpreso, non tanto come le due viste prima, però mi ha lasciato abbastanza di sale, perché questa la davo davvero abbastanza per scontata, è la differenza tra tasso di interesse semplice e tasso di interesse composto. Sono dei concetti che noi abbiamo già un po' spiegato, abbiamo fatto un vecchio podcast sulla matematica degli investimenti in cui li abbiamo, diciamo così, sviscerati nel dettaglio, però per dirla proprio in modo semplice, il tasso di interesse semplice è un tasso che viene erogato su un prestito, conto deposito, quello che è, e una volta che viene erogato poi questo interesse viene accreditato da un'altra parte o comunque non va a rientrare nell'investimento per poi a sua volta, quindi non viene reinvestito e si guadagna solo quello. Con l'interesse composto, il primo interesse che si percepisce viene automaticamente reinvestito ed il nuovo giro di interessi verrà corrisposto sia sul capitale investito all'inizio che su questo interesse extra. E in particolare il concetto di interesse composto è fondamentale perché è quella, diciamo così, proprietà matematica che spiega come un rendimento che non sembra entusiasmante a parole come un 7% medio annuo, se è considerato il regime di capitalizzazione composta, quindi che ogni anno questo 7% viene reinvestito, in un arco di tempo di 20 o 30 anni può far portare a casa delle grandi soddisfazioni in termini di patrimonio. C'è una regola che si chiama la regola del 72, dice che se tu prendi 72 e lo dividi per il tasso di interesse ottieni il numero di anni che ti servono per raddoppiare il capitale. 72 diviso 7, 7 è vicino a 7.2, si arrotonda 10 anni. Questa regola vuole che applicando l'interesse composto con un tasso di interesse del 7% in 10 anni si raddoppia il capitale investito. Anche se uno dice, come 7 più 10, 7, 70%, no, attenzione che non funziona così. Questo potrebbe funzionare in regime di capitalizzazione semplice. E perché è così importante conoscerlo ancora in modo più chiaro? Molto spesso quando si va sui conti deposito, che magari in Italia sono stati un po', diciamo così, messi da parte, ma vedo che stanno tornando di moda adesso, gli interessi che vengono corrisposti sono sempre un tasso di interesse semplice. Viene detto che vi aprite il conto deposito, poi gli interessi vengono accreditati sul vostro conto corrente presso la banca, dove avete le spese o comunque da un'altra parte, quindi non contribuiscono più a al giro successivo ad aumentare le entrate. Poi, per carità, uno può dire, vabbè, una volta che è chiuso, continua a reinvestirlo. Però molto spesso con i conti deposito ci sono le condizioni strane. Potrebbero essere rinnovi a tassi di interesse molto più basso. Oppure ancora ti dicono, ok, vieni per i primi 3 mesi, ti offriamo il 5%. E tu dici, ah, bello, vengo perché ci metto 100 euro, ma ne tornano indietro in 5. Invece, attenzione, per il 5% è su base annuale, quindi in un trimestre bisogna dividere per 4. Anche questo è un altro tipo di operazione di matematica finanziaria, piuttosto semplice, ma che capisco non sia chiara nei confronti di chi legge questo tipo di prospetti per la prima volta. Esatto. Quindi c'è, secondo me, ecco, una versione super semplificata di matematica finanziaria che ho dovuto studiare per l'università sarebbe estremamente utile per capire questo tipo di concetti.
Esatto, oppure addirittura anche una matematica di base in questi casi, forse, che magari si ricollega al discorso iniziale del fatto che sì, l'educazione finanziaria nelle scuole può sicuramente essere utile, sono il primo che se ne è espresso a favore, però diciamo che in generale un altro aspetto che manca è quello magari di conciliare le conoscenze, le nozioni di base, proprio in questo caso anche le nozioni di matematica, di base, percentuali, interesse, roba da scuole medie, poco più, con il mondo finanziario, perché anche qui magari non parliamo di questioni che sono completamente ignote ai più, almeno spero, insomma, ecco, che delle basi di matematica, della conoscenza generale ci siano, però tante volte manca proprio la consapevolezza e la capacità di applicarla, vuoi anche perché spesso prospetti informativi o altri prodotti non sono particolarmente chiari e non giocano chissà quanto sulla chiarezza o altro, però ecco, anche perché magari manca l'abitudine di riuscire a applicare, diciamo, concetti comuni a quello che è il mondo finanziario.
Un certo tipo di marketing non aiuta lì, dove ti scrivono 5% grosso come una casa, poi scritto in piccolo con l'asterisco, sì, però solo per i primi 2 mesi.
Esatto. E diciamo che in generale proprio la disabitudine a valutare, considerare prodotti finanziari, offerte, proposte finanziarie in genere, magari contribuisce a questo, però sicuramente non è stato un dato particolarmente positivo. Poi fra chi li conosceva per sentito dire e chi sapeva proprio di cosa si parlasse, comunque quasi l'80% ha risposto di sì, però c'è un 20-25% di persone che non sa proprio cosa sia l'interesse composto, e fra quelli che lo conoscono una parte che lo conosce solo per sentito dire, quindi magari non sarebbe in grado di calcolare o stimare il rendimento di un investimento al 7% annuo.
C'è la diversificazione che è più conosciuta di questi tassi, quindi è quello che mi ha fatto dire.
Esatto.
No, di solito la diversificazione, cioè, è un concetto che noi spingiamo tanto, ma lo vedo anche... molto spesso non viene recepito, invece a quanto pare il vero problema è se il tasso di interesse è composto, capire un po' di cosa si sta parlando.
Poi diciamo che, come dicevamo prima, il divario fra conoscere e applicare queste nozioni è effettivamente abbastanza ampio, perché se confrontiamo queste risposte con quelle relative agli strumenti che vengono detenuti in portafoglio, poi eccola, se le obbligazioni singole, come vedo, hanno un peso così preponderante rispetto a ETF e anche comunque fondi, sì, magari la diversificazione può essere chiara come concetto a parole, però poi nel metterla in pratica negli investimenti evidentemente...
Beh, almeno sono obbligazioni di Stato, che sono l'11-12. Sì, infatti sono... Cioè, per il futuro vedo ottimismo sul futuro delle finanze italiane guardando questi dati.
Mi fa piacere per chi lo crede, lo spera, perché non voglio fare il catastrofista, però ecco, diciamo che neanche tutta questa fiducia è incontrastata per ora allo stato delle finanze pubbliche, però spero abbiano ragione loro, lo dico sinceramente.
Sì, assolutamente.
Poi un altro aspetto che fa sempre parte della consapevolezza finanziaria, anche se ecco, spesso ce ne dimentichiamo, ma noi tendiamo a rinfrescarlo e parlarne molto spesso, è l'ambito assicurativo. E anche qui effettivamente, allora, sono sincero, per quelli che sono i dati complessivi e quella che è la consapevolezza generale in termini di coperture assicurative, potevo aspettarmi anche di peggio dai dati. Anche qui si tratta di domande, di un sondaggio, insomma, fatte sempre per conoscenza, e quindi hanno chiesto agli intervistati se fossero familiari con concetti come franchigia e scoperto, insomma, ecco, concetti base del mondo delle assicurazioni. E il riscontro, ok, non è stato magari ottimale, ma neanche pessimo, perché parliamo comunque di un 55% di persone che sa di cosa si parla quando si fa riferimento alla franchigia, e se non sbaglio un 40% che sa a cosa si fa riferimento quando si parla di scoperto. Però il problema anche qui, che secondo me un aspetto che merita di essere indagato, poi ovviamente magari non era lo scopo del report, però che secondo me merita di essere commentato e indagato, anche qui è il divario fra consapevolezza sui temi di base e poi metterli in pratica, perché se andiamo a riscontrare questi dati di consapevolezza, formazione, che possiamo anche considerare bassi, se li andiamo a confrontare con i dati di quanti italiani effettivamente poi si assicurano, tolte le assicurazioni obbligatorie, e lì vedremo un riscontro molto peggiore, lì probabilmente potremo parlare di dati veramente, veramente bassi quando parliamo di coperture assicurative effettive. Quindi da un lato sì,
che non ci siano domande da questo punto di vista, che è stato un po' l'elefante nella...
Esatto, sì, diciamo che magari per certi versi poteva essere considerato un po' fuori dall'educazione e pianificazione finanziaria in sé, ma sinceramente ho molti molti dubbi, perché l'assicurazione, l'ambito assicurativo non solo è importantissimo, ma è un tassello che viene prima di tutto il resto. Cioè se a monte non si è fatto un buon lavoro di coperture assicurative, è inutile, anzi è proprio deleterio e dannoso, pensare poi ad investire o a gestire diversamente i propri soldi, perché è come costruire una casa togliendo le fondamenta, quindi farla crollare al primo scossone. Quindi ecco, da questo punto di vista poteva essere sicuramente un dato su cui magari insistere, preoccuparsi di più. E più che mai anche il fatto che i prodotti e le polizze vita assicurative con finalità di investimento sono uno strumento poi invece molto, molto detenuto nei portafogli del campione intervistato, quindi si riconferma quella che è un po' la solita tendenza, cioè a riferirsi alle assicurazioni principalmente per prodotti misti, cioè che hanno una parte assicurativa ma soprattutto una parte finanziaria, quindi ecco, prodotti ibridi che tendenzialmente tendono ad essere anche particolarmente costosi e non sono delle effettive coperture assicurative quanto proprio dei prodotti di investimento veri e propri. Quindi ecco, dal punto di vista della copertura assicurativa, non solo preoccupandosi della consapevolezza, di conoscenza in sé, ma anche dal punto di vista pratico, probabilmente scoperchieremmo uno dei problemi principali della pianificazione italiana.
Assolutamente sì, però è sempre la classica questione: non si riesce a risolvere questo tipo di situazione con una bacchetta magica, ci vuole un pochino più di presa di consapevolezza da parte generale e tante iniziative magari insieme. A questo riguardo, visto che siamo anche in un po' in dirittura d'arrivo con il podcast, uno degli aspetti più divertenti, mettiamola così, è stato chiesto alle persone come saresti interessati ad approfondire i temi finanziari, assicurativi e previdenziali. E una risposta che nel 2020 e nel 2021 per qualche ragione non c'era, ma nel 2022 è diventata una delle più popolari, è attraverso video lezioni registrate. Mi è venuto da ridere perché in realtà Plannix praticamente è quello, cioè, poi c'è molto di più, è un processo, stiamo lavorando anche su ulteriori aggiunte, però in pratica sono 12-13 ore di video lezioni. Anche se il dubbio mi è venuto che si riferissero di più a YouTube. Ci siamo comunque, abbiamo il canale YouTube, potete venirci ad ascoltare sulle nostre mini lezioni gratuite. Però uno di quelli proprio più alti in assoluto è stato la televisione. Nel 2020 era lo strumento più gettonato, adesso è al secondo posto dietro a guide e opuscoli informativi, che non è ben chiaro neanche cosa si intenda per opuscolo informativo, non lo so, quelli che prendi in banca quando stai aspettando di parlare con qualcuno. Vabbè, però sui programmi TV è interessante, perché molto spesso ci sono anche un po' tutti questi discorsi: la TV sta morendo, no, non la guarda più nessuno, la guardano solo gli anziani. Invece dati alla mano è ancora uno degli strumenti dove si potrebbe raggiungere un pubblico più ampio. Quindi qui potremmo anche lanciare l'appello, Lore, se volete qualcuno che venga a parlare di finanza personale, noi ci rendiamo disponibili, ci sacrifichiamo, ecco, mettiamola così, per dare qualche consiglio in più. Però, non so, lo vedo come un qualcosa di interessante, diciamo così, da un lato culturale, quindi la televisione non è morta. Al tempo stesso, vedendo queste percentuali così alte, mi chiedo sempre se poi, quando qualcosa dovesse essere, diciamo così, preparato in tal senso, se ci potrebbe essere una risposta adeguata in termini di pubblico. Perché molto spesso, a meno che non si parli di Alberto Angela, quando vengono fatti dei programmi con un po' di intento più culturale, sono mezzi disastrati dal lato dello share, gli ascolti Tu cosa ne pensi, Lore? È possibile parlare educazione finanziaria in modo leggero e divertente e in televisione? Su YouTube in qualche modo?
Sì, io personalmente ho molte record, sono molto scettico nei confronti dello strumento televisione in sé. Personalmente vivo benissimo senza televisione, però questa è una preferenza personale. Diciamo che più che mai, al di là del mezzo, poi quello che effettivamente sarebbe interessante vedere è la tipologia di contenuti che vengono poi divulgati, perché comunque sia da un lato statistico è vero che a livello informativo e soprattutto di costruzione dell'opinione comune e del consenso la televisione ancora ha un peso molto molto ampio, per certi versi anche sottovalutato, e penso di averlo anche sottovalutato magari io in passato, perché anche il discorso stesso del sì, vabbè, ma la televisione la guardano principalmente adulti anziani in Italia, ok, ma parliamo della demografia maggiormente rappresentata in Italia, perché
tra l'altro
la media è mediamente alta, quindi se anche la guardassero solo gli anziani, vero o meno che sia, la guarderebbero comunque tante persone, quindi non è da sottovalutare. E personalmente, ecco, io diciamo che, ma in generale, ecco, noi come azienda crediamo più in altri mezzi che magari come trend sono tendenzialmente più in crescita, ecco, dal canale YouTube a Instagram, in futuro anche TikTok o altro, chi lo sa, investi più serie.
Che vogliamo su TikTok, Lore.
Tra l'altro, non ironicamente, secondo me, un aspetto che si sta, rischio di andare un po' fuori tema, però vabbè, stiamo finendo, un aspetto che secondo me si rischia di sottovalutare è quanti contenuti di carattere formativo già ci siano oggi su TikTok, scremando abbastanza il resto, soprattutto quante persone tendano ad usarlo come canale di informazione e formazione. Non dico né che sia un bene né che sia un male, però è utile sicuramente prenderne consapevolezza, perché per certi versi TikTok sta sostituendo anche Google, specie per i più giovani, proprio come modalità di ricerca di informazioni su un certo contenuto. Il problema è che purtroppo anche lì, essendo anche a tema finanziario, essendo pieno anche di contenuti magari un pochino più clickbait, veloci e che attirano e cercano solo di diventare virali, purtroppo ecco, tanta formazione spazzatura di basso livello passa anche per TikTok, quindi in generale più che del mezzo comunque penso sia l'utilizzo che se ne fa.
Vero, quindi dovranno chiedere nel report dell'anno prossimo TikTok o social media. E infatti in effetti non c'è, però penso che qualcuno sì. Io volevo informarmi su Reddit, ad esempio, per leggere.
Esatto, magari pillole informative, più che mai magari questo report in questi punti, cioè allora dà una panoramica buona su quelli che sono strumenti concreti, ecco, programmi TV, anche stesso, comunque video lezioni, lezioni interattive, libri, manuali, già danno un'idea concreta, magari su pillole informative o altre o guide, opuscole informative, anche meno chiaro il mezzo che si utilizza, magari anche qui, non so, potrebbe essere un appello per un'indagine futura, chissà, suddividere proprio per mezzi in maniera specifica, ad esempio, ecco, YouTube, televisione, TikTok, Instagram, altri social, magari quello potrebbe dare una panoramica più chiara. Sicuramente il fatto che la televisione sia ancora il mezzo più influente, o quasi, anche per i temi di carattere finanziario, ecco, fa riflettere, in primis sul fatto che sicuramente ad interessarsi a questi temi sarà allora principalmente una fascia più adulta della popolazione, perché è innegabile che, seppur la tele non sia morta, comunque abbia una demografia di pubblico mediamente di età più elevata rispetto a quella, ecco, dei social, che sia Instagram e TikTok o quant'altro. D'altra parte però, ecco, fa anche riflettere sul fatto che è un mezzo che comunque non si può sottovalutare, sia in positivo che in negativo, perché in generale, ecco, purtroppo non sempre la formazione, specie in generale la divulgazione che si vede di massa, che riesce a fare grandi numeri, ha per forza un impatto positivo sul pubblico, ecco, questo indipendentemente da social e televisione. Quindi conoscere i mezzi con cui viene trasmessa e valutare anche da quali difendersi, da quali arginarsi e come essere in grado di selezionare i contenuti migliori e più interessanti è un aspetto molto importante e cruciale per ottenere una formazione migliore. Personalmente io vedo la televisione come uno strumento un pochino più passivo rispetto ad altri mezzi dove si può gestire in maniera un po' più autonoma la ricerca, però ecco, questo dipende anche dalle caratteristiche di ognuno.
Per me la televisione ormai è o streaming come Netflix o Disney Plus oppure YouTube, quindi sono proprio completamente distaccato da tutto quello che è il mondo di palinsesti, di televisione tradizionale o via cavo. Cioè, ogni tanto quando vado a casa o dei miei genitori, quella della mia ragazza, vedo la pubblicità e rimango scioccato, perché mi sono praticamente dimenticato che esiste ancora questo tipo di esperienza per guardarsi film e video, però nel senso ha ognuno il suo.
Infatti anche a livello formativo finanziario, a parte magari non so, telegiornali oppure canali specifici formativi di divulgazione, non saprei ecco neanche quali aspetti o temi vengano toccati in televisione.
Beh, dobbiamo andare tipo a quei talk show che vanno in onda dalle 2 alle 4 del pomeriggio, dove di solito c'è il... quando c'è tipo l'omicidio che viene portato avanti per 2 mesi, gli omicidi efferati che tu vorresti dimenticarti nel giorno dopo averti sentito, invece... dovremmo andare a uno di quei programmi, ecco, forse perlomeno per rallegrare un po' l'atmosfera. Non si può fare peggio neanche parlando di interesse semplice o composto, ecco.
Ripuliamo un po' la TV del dolore, dai, vediamo.
Esatto, state soffrendo, adesso andiamo a vedere i vostri portafogli. No, basta. Va bene, dai, direi che per oggi abbiamo passato l'ora di registrazione, poi sarà forse un pochino di meno post tagli. Direi che possiamo finire qui, speriamo di avervi dato un po' una panoramica di quelle che sono le abitudini di investimento delle famiglie italiane e anche di investimento, quindi un report piuttosto recente uscito a inizio, fine ottobre, inizio novembre 2022. Fateci magari sapere se corrisponde un po' a quelle che sono le vostre esperienze, se c'è qualcosa che non vi torna, potete farlo scrivendoci sempre a staff@xinvestor.com. Noi siamo qui e tutte le cose relative al podcast rispondiamo sempre con piacere.
Esatto, sì. Grazie a te, Lore, per la chiacchierata. Sempre interessante discutere, sviscerare un po' questi report fra dati.
Il team dei report.
Oramai è diventata un'abitudine consolidata, ma ecco, il riscontro in generale è buono. Fateci sapere se è così o se avete appunto altri suggerimenti che accogliamo sempre volentieri. E grazie a tutti per l'attenzione, per l'ascolto o la visione.
Grazie a tutti e alla prossima.